La fenomenologia dell'insight di Satrup Lorena Monguzzi. L'ineffabile insight. Ricordo che, anche da molto piccola, passavo del tempo a sentirmi da dentro, a osservarmi attentamente, perché avevo questo profondo desiderio di cogliere quale fosse la differenza tra un pensiero, un'intuizione o un qualcosa di più che ogni tanto mi accadeva e a cui non riuscivo a dare un nome. Questo qualcosa di più era un'esperienza quasi fisica. Ad un certo punto, mentre ero coinvolta in una delle mie attività quotidiane di allora, era come se si accendesse una lampadina proprio sopra la mia testa. Questa luce poi si riverberava all'interno del mio cervello, ma riusciva, in modo quasi magico, anche a distribuirsi all'interno di me. Il risultato era che io mi trovavo all'improvviso in uno stato di chiarezza, sia mentale che emotiva, di espansione, di grande creatività e di quasi beatitudine. Per anni mi sono chiesta come questo fenomeno accadesse, quali fossero gli ingredienti, le situazioni al contorno, gli eventi catalizzanti. Non ho avuto grandi risposte, ma quell'esperienza, che adesso posso chiamare con il nome di insight, è stata una costante invariabile all'interno di tutti gli eventi, di tutte le circostanze, di tutte le scelte e le decisioni che ho preso nell'arco di oltre 60 anni di vita. Una risorsa preziosissima, un insight, un'esperienza aha. Un altro dei motivi per cui ho deciso di affrontare questo tema, e ahimè mi sono accorta in seguito di quale fatica d'Ercole potesse rappresentare, è l'aver notato quanta confusione, quanti fraintendimenti, quanta ignoranza gravitano attorno al significato, alla natura e all'esperienza dell'insight, soprattutto nel mondo del counseling e della relazione di aiuto. La natura di questo articolo è in maggioranza compilativa. Ho ricercato in varie fonti bibliografiche i contributi, i diversi punti di vista e le varie esperienze sull'insight, da quello filosofico a quello psicologico e psichiatrico, e alla fine a quello neurologico, e ovviamente a quello spirituale. Nella prima sezione, quella compilativa, riporto tutti i vari contributi che ho raccolto nell'ambito della mia ricerca e alcuni dei miei punti di vista. Nella seconda sezione, che io chiamo esplorativo esperienziale, cito passo per passo stralci della relazione offerta da Carl Rogers che mi hanno fortemente toccata e ispirata. Riporto a seguire alcuni frammenti di una seduta di counseling che ho registrato, attuando le condizioni più favorevoli per sostenere il mio cliente a raggiungere e acquisire uno o più insights. Non c'è una conclusione, come forse dovrebbe esserci secondo i canoni normali. Quali conclusioni trarre da un'esperienza così ineffabile chiamata insight? Il significato di fenomenologia. Il termine fenomenologia fu introdotto originariamente dal filosofo tedesco di origine svizzera Johann Heinrich Lambert nella sua opera Novum Organon nel 1764. Convenzionalmente il termine ha quattro significati principali nella storia della filosofia: uno desunto da Hegel, 1807, uno da Husserl, 1900, uno da Scheler, 1914, e infine uno da Heidegger, 1927. Per Hegel, la fenomenologia è un approccio alla filosofia che inizia con l'esplorazione dei fenomena che si presenta a noi nell'esperienza conscia, come mezzo per cogliere lo spirito assoluto che è dietro il fenomeno. Per Husserl, la fenomenologia è un approccio alla filosofia che assegna primaria rilevanza all'esperienza intuitiva, la quale guarda ai fenomeni come punti di partenza e prove per estrarre da esso le caratteristiche essenziali delle esperienze e l'essenza di ciò che sperimentiamo. Per Scheler, nello scritto del 1914 Fenomenologia e teorie della conoscenza, propone di superare la concezione della fenomenologia come metodo, spostando piuttosto l'attenzione al darsi del fenomeno stesso. Il primato non spetta più al metodo conoscitivo, che oggettiva la reattività del vedere, ma ciò che si dà a vedere nella modalità dell'autodarsi. Per ottenere questo risultato è necessario un cambiamento di atteggiamento, capace di spostare la visuale dalla prospettiva predominante con cui ci si rapporta al mondo. Questo cambiamento non è intellettuale, ma riguarda il centro di orientamento della sfera emozionale della persona. Per Heidegger, la visione fenomenologica del mondo, delle cose, deve essere superata attraverso la comprensione dell'essere che è dietro a tutti gli enti e può considerarsi come un'introduzione all'ontologia. Secondo The Encyclopedia of Sociology, La fenomenologia è un metodo filosofico che si sviluppa dall'individuo e dalla sua esperienza cosciente e che cerca di evitare assunti a priori, pregiudizi e dogmi. La fenomenologia esamina i fenomeni nella maniera in cui gli attori li percepiscono nella loro immediatezza. In altre parole, la fenomenologia è un approccio che considera i fenomeni della vita quotidiana come non scontati, interrogandosi sul modo con cui si guarda e si è nel mondo. La proposizione principale della fenomenologia consiste nel sostenere che la realtà quotidiana è costruita socialmente a partire da una conoscenza pratica accumulata, condivisa e data per scontata da una collettività. Il punto di interesse allora è vedere come gli attori definiscono le situazioni, il mondo così come appare a loro, cercando di mettersi tra parentesi, proprio quelle nozioni culturali a partire dalle quali gli attori interpretano la realtà stessa. Il significato di insight. Insight, inner vision, visione interiore o visione interna. È un termine di origine inglese usato soprattutto in psicologia e generalmente definisce il concetto di intuizione nella sua manifestazione più immediata e improvvisa. È anche, esempio, atto o risultato di comprensione della vera natura di una cosa o delle cose, specialmente attraverso una comprensione intuitiva. Oppure visione mentale o discernimento, facoltà di vedere le verità sottostanti ai fatti, le qualità intrinseche. Oppure comprensione immediata e chiara e improvvisa. In psicologia è la comprensione di relazione che porta luce in un problema o ne aiuta la soluzione. La comprensione delle forze motivazionali che sono dietro le azioni, a pensieri e a comportamenti. Nella psicologia della Gestalt, è la ridefinizione del sistema da parte del soggetto che permette la risoluzione del problema posto. Questo concetto è importante perché descrive il processo di apprendimento in termini nuovi, non per prove ed errori, come la tradizione comportamentista, ma per riconfigurazione dello spazio del problema, quindi una ristrutturazione concettuale degli elementi disponibili e conseguente salto verso la soluzione. In psicoterapia è il riconoscimento delle origini di difficoltà emozionali, in psicanalisi è l'input che genera il cambiamento nel paziente. L'apprendimento per insight comincia ad essere teorizzato negli anni 20, prima della Seconda Guerra Mondiale, appunto all'interno del movimento della Gestalt. Wolfgang Kohler aveva studiato il comportamento degli scimpanzé di fronte al compito di raggiungere una banana tramite l'utilizzo di una serie di bastoni di diversa lunghezza. Solo montando insieme due bastoni, lo scimpanzé avrebbe potuto raggiungere il premio. Dopo lunga esplorazione degli strumenti a propria disposizione, della gabbia e dell'ambiente esterno, lo scimpanzé all'improvviso, come per un'intuizione, monta i due bastoni e raggiunge la banana. Quindi non perse tempo in tentativi e errori, trials and errors, ma solo perché riuscì a riconfigurare i diversi elementi del sistema, bastoni, gabbia, banana, distanze, al fine di raggiungere il suo scopo. L'insight per Kohler è l'improvvisa scoperta di un nuovo modo di interpretare la situazione totale, e dunque la scoperta di rapporti tra gli elementi, rapporti diversi da quelli individuati prima della scoperta. L'attenzione non è quindi sull'apprendimento inteso come accumulo di esperienza e ricorso alla continuità, ma l'insight non nega l'esperienza passata. Nei casi in cui la situazione non presenta possibilità di ristrutturazione e in assenza di strategie, il soggetto ricorre a ciò che già gli è noto, mentre la discontinuità rispetto alle condizioni precedenti avviene quando la situazione la rende possibile. In psicologia cognitiva, riprendendo la distinzione platonica tra dianoia, cioè il tipo di conoscenza razionale che trae conclusione dall'elaborazione delle premesse, noesi, cioè la facoltà della conoscenza intuitiva e prediscorsiva, definisce l'insight come una forma di ragionamento che, piuttosto che analizzare un problema nei dettagli tramite un processo di avvicinamento progressivo alla soluzione, la raggiunge attraverso un'intuizione improvvisa. Sebbene queste due forme di ragionamento siano spesso complementari, l'insight è particolarmente importante nel risolvere problemi nuovi, per i quali le strategie mutuate dall'esperienza si rivelano spesso insufficienti. Un esempio classico di problema che viene generalmente risolto tramite un ragionamento via insight è il problema della candela. Il problema della candela, descritto da Dunker, nel 1945 e consiste nel fissare una candela al muro, avendo a disposizione solo la stessa candela, alcuni fiammiferi e una scatola di puntine. Il termine insight fa riferimento a un processo di apprendimento che si dissocia dalla concezione associativa e a quella di prove ed errori. L'individuo, in modo improvviso, ha una sorta di illuminazione e collega gli elementi finora sparsi in una forma unitaria e innovativa, conferendo loro un nuovo significato. L'insight è una sorta di ristrutturazione improvvisa del campo cognitivo. Grazie alla nuova chiusura si ha un apprendimento. Il significato di insight. Insight, inner vision, visione interiore o visione interna. È un termine di origine inglese usato soprattutto in psicologia e generalmente definisce il concetto di intuizione nella sua manifestazione più immediata e improvvisa. È anche esempio, atto o risultato di comprensione della vera natura di una cosa o delle cose, specialmente attraverso una comprensione intuitiva, oppure visione mentale o discernimento, facoltà di vedere le verità sottostanti ai fatti, le qualità intrinseche. Oppure comprensione immediata e chiara e improvvisa. In psicologia è la comprensione di relazione che porta luce in un problema o ne aiuta la soluzione. La comprensione delle forze motivazionali che sono dietro le azioni, a pensieri e a comportamenti. Nella psicologia della Gestalt è la ridefinizione del sistema da parte del soggetto che permette la risoluzione del problema posto. Questo concetto è importante perché descrive il processo di apprendimento in termini nuovi, non per prove ed errori, come la tradizione comportamentista, ma per riconfigurazione dello spazio del problema, quindi una ristrutturazione concettuale degli elementi disponibili e conseguente salto verso la soluzione. In psicoterapia è il riconoscimento delle origini di difficoltà emozionali, in psicanalisi è l'input che genera il cambiamento nel paziente. L'apprendimento per insight comincia ad essere teorizzato negli anni 20, prima della Seconda Guerra Mondiale, appunto all'interno del movimento della Gestalt. Wolfgang Kohler aveva studiato il comportamento degli scimpanzé di fronte al compito di raggiungere una banana tramite l'utilizzo di una serie di bastoni di diversa lunghezza. Solo montando insieme due bastoni, lo scimpanzé avrebbe potuto raggiungere il premio. Dopo lunga esplorazione degli strumenti a propria disposizione, della gabbia e dell'ambiente esterno, lo scimpanzé all'improvviso, come per un'intuizione, monta i due bastoni e raggiunge la banana. Quindi non perse tempo in tentativi e errori, trials and errors, ma solo perché riuscì a riconfigurare i diversi elementi del sistema, bastoni, gabbia, banana, distanze, al fine di raggiungere il suo scopo. L'insight per Kohler è l'improvvisa scoperta di un nuovo modo di interpretare la situazione totale e dunque la scoperta di rapporti tra gli elementi, rapporti diversi da quelli individuati prima della scoperta. L'attenzione non è quindi sull'apprendimento inteso come accumulo di esperienza e ricorso alla continuità, ma l'insight non nega l'esperienza passata. Nei casi in cui la situazione non presenta possibilità di ristrutturazione e in assenza di strategie, il soggetto ricorre a ciò che già gli è noto, mentre la discontinuità rispetto alle condizioni precedenti avviene quando la situazione la rende possibile. In psicologia cognitiva, riprendendo la distinzione platonica tra dianoia, cioè il tipo di conoscenza razionale che trae conclusione dall'elaborazione delle premesse, noesi, cioè la facoltà della conoscenza intuitiva e prediscorsiva, definisce l'insight come una forma di ragionamento che, piuttosto che analizzare un problema nei dettagli tramite un processo di avvicinamento progressivo alla soluzione, la raggiunge attraverso un'intuizione improvvisa. Sebbene queste due forme di ragionamento siano spesso complementari, l'insight è particolarmente importante nel risolvere problemi nuovi, per i quali le strategie mutuate dall'esperienza si rivelano spesso insufficienti. Un esempio classico di problema che viene generalmente risolto tramite un ragionamento via insight è il problema della candela. Il problema della candela, descritto da Dunker nel 1945, consiste nel fissare una candela al muro, avendo a disposizione solo la stessa candela, alcuni fiammiferi e una scatola di puntine. Il termine insight fa riferimento a un processo di apprendimento che si dissocia dalla concezione associativa e a quella di prove ed errori. l'individuo, in modo improvviso, ha una sorta di illuminazione e collega gli elementi finora sparsi in una forma unitaria e innovativa, conferendo loro un nuovo significato. L'insight è una sorta di ristrutturazione improvvisa del campo cognitivo. Grazie alla nuova chiusura si ha un apprendimento. La natura dell'insight. I greci avevano una risposta pronta per quando accade che la mente all'improvviso trova la risposta a una domanda, una risposta che ha ricercato a lungo. L'insight veniva considerato come un dono delle muse, le sue origini erano divine. Serviva a sottolineare la credenza della cultura greca che ci sono cose che non sono destinate ad essere spiegate scientificamente. L'essenza dell'insight è che arriva da una fonte soprannaturale, imprevedibile e senza controllo. In altre parole, le origini dell'insight sono inconsce e quindi inspiegabili. Wittgenstein pensava che fino a quando non c'è un'espressione come avere un insight, che funziona allo stesso modo dell'espressione sentire i morsi della fame, quindi inducendoci a trattare un momento di insight come il nome di un'esperienza, le persone continueranno a inciampare nelle stesse sconcertanti difficoltà e a trovarsi a fissare con insistenza un qualcosa che nessuna spiegazione sembra essere in grado di chiarire. Altri pensano che il momento dell'insight sia davvero un mistero, ma è uno di questi misteri che implora di essere spiegato in termini causali. L'esperienza eureka. È stato Marco Vitruvio Pollione, scrittore e architetto romano, 80 a.C., 15 a.C., il primo a raccontare la storia di come Archimede, mentre stava considerando come accertare la quantità di oro nella corona del re Girone II, decidesse di andare ai bagni di Siracusa. Quando entrò nella piscina dei bagni, osservò che la quantità di acqua che fuoriusciva dalla piscina era uguale al volume del suo corpo immerso. Dato che questo fatto indicava il metodo per spiegare il caso, Archimede non indugiò, ma mosso da delizia, saltò fuori dalla piscina e andando verso casa nudo si mise a urlare di aver trovato ciò che stava cercando e correndo gridò in greco «Eureka! Eureka! Ho scoperto! L'ho trovato!» Questa storia ha incarnato le attitudini occidentali verso l'insight per 2000 anni. L'accadimento fortuito di eventi, l'improvvisa esplosione di ispirazione, l'euforia e la distrazione che arrivano con una scoperta inaspettata e soprattutto il mistero assoluto della Eureka Experience. Come è riuscito Archimede a fare la connessione tra la quantità di acqua che fuoriusciva mentre lui entrava nella piscina e il problema da risolvere che gli aveva affidato il re Gerone? Come mai nessuno prima aveva mai notato che il volume di un solido regolare poteva essere misurato dallo spostamento dell'acqua? E l'Eureka è di più una dichiarazione, è diventato l'emblema di uno dei segreti della mente umana più profondamente nascosti. La letteratura sull'insight elenca quattro caratteristiche principali di questa esperienza. A. Fulminità. L'esperienza è sorprendente e immediata. B. Facilità. La soluzione viene elaborata senza difficoltà. C. Effetto positivo. Gli insight sono gratificanti. D. Sensazione di aver ragione. Dopo l'insight l'individuo giudica la soluzione come vera e ha fiducia nel suo giudizio. Anche se questa fenomenologia è ben conosciuta, nessuna teoria ha spiegato perché la sensazione dell'insight è come è. Noi proponiamo un resoconto scorrevole dell'insight, l'effetto positivo e la verità percepita e la fiducia nel proprio giudizio, che sono innescate dall'apparizione improvvisa della soluzione di un problema e la concomitante sorprendente scorrevolezza dell'elaborazione. Parole chiave: effetto, fiducia, insight, verità, scorrevolezza di elaborazione, sorpresa. L'improvvisa apparizione di una soluzione attraverso un insight, il famoso effetto aha, che è un'esperienza fenomenica particolare che le persone hanno quando risolvono un problema, come l'esempio a seguire illustra. Dopo aver lavorato per settimane su nuovi tipi di trasformazioni matematiche, il matematico e fisico francese Henri Poincaré, 1854-1912, smise di lavorare e andò a fare un'escursione geologica, durante la quale non pensò più al problema matematico. Durante il viaggio, un giorno salì su un autobus. Non appena misi i piedi sull'autobus, mi arrivò l'idea. anche se niente dei miei pensieri precedenti sembrava avermi preparato a questo, che le trasformazioni che ero solito chiamare funzioni fucsiane erano identiche a quelle della geometria non euclidea. Non mi misi a verificare, ma mi sentii di colpo assolutamente certo. E solo dopo essere tornato a casa, fu ancora verificò la scoperta. Più tardi, studiando delle questioni aritmetiche, Poincaré fece l'esperienza di un'idea che avesse le stesse caratteristiche di concisività, fulminità e certezza immediata. Perché un insight accompagnato da esperienze come questa? Secondo Poincaré, l'insight è una sensazione veramente estetica che tutti i veri matematici riconoscono ed è veramente sensibilità in grado di stimolare emozioni estetiche. Le descrizioni di Poincaré illustrano le caratteristiche principali dell'esperienza dell'insight. La fulmineità, la soluzione del problema salta nella mente, inaspettatamente e sorprendentemente. B. Facilità. Anche se l'elaborazione del problema è stata molto difficoltosa in precedenza, viene elaborata velocemente e facilmente dopo aver trovato la soluzione. Per alcuni esperti, queste due qualità costituiscono il momento cardine dell'insight e sono sufficienti per formare il nucleo definizionale. Poi c'è C, positività. Un insight porta un'esperienza genuinamente toccante che accade prima della valutazione della soluzione, quindi non è orgoglio. D, verità e fiducia. Dopo l'insight, l'individuo giudica la sua soluzione come vera, esprime fiducia nel suo giudizio, anche prima di valutare la vericità della soluzione con un'analisi formale. Quindi un insight è un'esperienza che può accadere in concomitanza o successivamente ai tentativi di problem solving, del quale il contenuto del problema arriva alla mente con facilità e offre una sensazione di piacere, con la convinzione che la soluzione sia vera e la fiducia in questa convinzione. Anche se un corpo di eccellenti ricercatori ha esaminato i processi cognitivi e cerebrali che possono condurre a un insight, non c'è una spiegazione coerente della fenomenologia, quindi dell'esperienza dell'insight. È stupefacente che per molti ricercatori la fenomenologia sia sufficiente per definire l'insight. Per comprendere meglio la significanza concettuale e metodologica della fenomenologia dell'esperienza dell'insight, è importante avanzare da una prospettiva in prima persona, basata su dati accessibili solo al soggetto, verso una prospettiva di terza persona, basata su dati osservabili dall'esterno, per spiegare perché l'insight viene sentito così. Insight e scorrevolezza di elaborazione. La ricerca recente in psicologia cognitiva e sociale ha identificato la scorrevolezza di elaborazione come uno stato del sentire che aiuta a integrare i componenti esperienziali dell'insight. La scorrevolezza di elaborazione è la facilità con la quale le informazioni vengono elaborate nel sistema cognitivo, di pertenenza dell'input percettivo delle rappresentazioni semantiche o il recupero di contenuti di memoria. La nostra ipotesi di base è che la soluzione di un problema inneschi sia l'affezione positiva che la fiducia nella verità della soluzione. A seguire rivedremo l'evidenza che metteremo in relazione all'insight per quanto riguarda l'impatto della scorrevolezza sulle sensazioni di facilità, di verità e fiducia e l'importanza della fulmineità. Il piacere della facilità. La scorrevolezza dell'elaborazione dipende dalle dinamiche indipendenti dal contenuto dell'elaborazione delle informazioni, cioè la facilità, la velocità con le quali l'elaborazione accade, indipendente dal contenuto. Rispetto all'insight, la scorrevolezza riflette il rush di insight e la facilità con la quale la soluzione viene compresa. Un'altra scorrevolezza di elaborazione in sé appare avere una connotazione edonistica, perché gli stimoli che vengono elaborati facilmente e rapidamente sono preferiti agli stimoli che sono difficili da elaborare. Il senso di piacere come genuina conseguenza della scorrevolezza può assomigliare alla gioia che l'accompagna, quell'esperienza aha, e può risultare in un'emozione estatica che Poincaré riteneva accompagnasse intimamente un insight. Poincaré pensava anche che l'emozione estetica e la sua certezza assoluta fossero in qualche modo correlate. Gli effetti della scorrevolezza su verità e fiducia nel giudizio. La scorrevolezza innesca non solo preferenze affettive, ma anche una vasta gamma di altri giudizi, come chiarezza o familiarità di uno stimolo. La scorrevolezza non solo influenza la verità apparente delle proprie affermazioni, ma anche la fiducia nella propria performance. La velocità e la facilità con la quale una risposta salta alla mente aumenta la convinzione nella verità della risposta e quindi nelle proprie capacità personali. Il ruolo della fulmineità. Gli insight raggiungono all'improvviso. Si è notata la presenza di una sensazione di calore che va man mano aumentando con l'avvicinarsi dal raggiungimento dell'insight. Sembra anche che le persone sembrano sentire livelli bassi di scorrevolezza durante la maggior parte del processo del problem solving e non riescono ad anticipare il momento dell'insight. La misurazione temporale del raggiungimento dell'insight varia da 50 a 150 millesimi di secondo. In primo luogo l'insight arriva con un rilascio dopo la tensione dell'investigazione. Questa istanza è sottolineata dalla storia della disinibita esultanza di Archimede, dal desiderio e dallo sforzo antecedenti. Dentro ognuno di noi in profondo c'è questa urgenza a sapere, a comprendere, a vedere il perché delle cose e a scoprire i motivi, a trovare la causa, a spiegare. L'investigazione, oltre ogni dubbio, può assorbire un uomo, invade la struttura stessa dei suoi sogni. Quale esempio migliore si può trovare con questa urgenza oscura, esigente e imperiosa di un uomo che corre nudo urlando «Ce l'ho trovato!» In secondo luogo l'insight arriva all'improvviso e inaspettatamente. Non è arrivato mentre Archimede era in uno stato d'animo, in una posa che lo scultore sceglierebbe per rappresentare il pensatore. È arrivato come un flash, una occasione insignificante, in un momento di rilassamento. C'è un aspetto dell'insight che è universale. Non lo si raggiunge imparandolo con delle regole, seguendo dei concetti o studiando una metodologia. L'insight è l'origine di regole nuove che integrano o addirittura soppiantano il vecchio. Il genio è creativo, non tiene conto delle routine consolidate e origina novità che saranno le routine del futuro. In terzo luogo, l'insight è una funzione non di circostanze esterne ma di condizioni interiori. Tanti hanno frequentato i bagni di Siracusa senza arrivare a cogliere i principi dell'idrostatica, ma chi non si è bagnato senza sentire l'acqua, senza trovarla calda, fredda o tiepida? C'è una strana differenza tra insight e sensazione. Il verificarsi del contenuto della sensazione è in correlazione immediata alle circostanze esterne. L'insight dipende da lotti personali, orientamento abituale e da un perpetuo stare allerta che chiede costantemente la piccola domanda. Perché? L'insight dipende da un'accurata presentazione di problemi definiti. Se Gerone non avesse posto la questione ad Archimede e se Archimede non ci avesse pensato profondamente, i bagni di Siracusa non sarebbero stati più famosi bagni di tanti altri bagni. In quarto luogo, l'insight è tra il concreto e l'astratto. Il problema di Archimede era concreto e la sua conclusione è stata concreta. Aveva a che fare con pesare la corona nell'acqua. È un insight nel mondo concreto di percezione e immaginazione. In quinto luogo, l'insight passa attraverso la conformazione abituale della mente. Occorre, dopo che c'è stata una fissazione mentale, che si cambi la rotta, quindi thinking outside the box, pensare fuori dalla scatola. Prima che Archimede potesse risolvere il problema, ha avuto bisogno di un istante di ispirazione, ma non ha più avuto bisogno di ulteriori istanti di ispirazione quando andrò a offrire la soluzione al re. Quello che un momento prima era un problema insolubile, poi è diventato incredibilmente semplice e ovvio. All'inizio c'è un periodo di oscurità nel quale si cerca tentoni nell'incertezza, nel quale non si riesce a cogliere dove sia il problema e poi, solo gradualmente, si comincia a capire. L'oscurità iniziale cede il passo a un periodo successivo di luce che aumenta di interesse, di fiducia e di assorbimento. Stavo curiosando tra i libri della Stanford Public Library e nel lasso di tempo di un'ora ho fatto l'esperienza di uno di quei momenti meravigliosi che uno di noi ha durante le nostre vite, quando ci sentiamo improvvisamente illuminati da una comprensione istantanea. In un flash compresi chi ero e perché avevo fatto le cose che avevo fatto, cose che a quel tempo erano incomprensibili. Le ho accettate e ho ritrovato fiducia nella mia autenticità. Ned Herman, autore di The Creative Brain. I grandi problemi vengono risolti dall'essere ridotti in problemi più piccoli. I colpi di genio o gli insights non sono altro che il risultato di un'abitudine continua a investigare, che afferra chiaramente e distintamente tutto ciò che è coinvolto nelle cose semplici che tutti possono comprendere. Bernard Lonergan, autore di Insight, A Study of Human Understanding. Le scoperte del neuroimaging. Questi studi indicano schemi distinti di processing cognitivo e coinvolgimento emisferico per riconoscere soluzioni con insight e senza insight. Si sono osservate due correlazioni neurali all'insight: un aumento di segnale nella circonvolazione temporale occipitale anteriore destra con un improvviso aumento di frequenze alte, banda gamma, proceduto da un aumento della potenza della frequenza alfa e diminuzione delle attività neurali sopra la corteccia visiva destra. Questi effetti non sono attribuibili a risposte emotive perché l'attività neuronale ha preceduto lo scoprire la soluzione da parte degli individui testati. Si è concluso che gli individui che giungono alla soluzione di un problema all'improvviso cambiano il focus dei loro sforzi poco prima che l'insight sopraggiunga, facendo in modo che un'informazione di soluzione, che connette i vari elementi del problema, emerga all'improvviso alla coscienza. Dove alcuni aspetti cognitivi coinvolgono maggiormente un continuo processing, con l'insight alcune informazioni vengono trasmesse da uno stadio all'altro. Come tale, l'insight è simile a un vasto dominio cognitivo che include percezione e processing del linguaggio. Il flash improvviso dell'insight accade quando i processi neuronali e cognitivi distinti vengono stimolati insieme. Biermann e Bowden hanno scoperto che l'iniziale elaborazione riguardante la soluzione è attiva in entrambi gli emisferi, ma svanisce più in fretta nell'emisfero sinistro a causa di un sottile focus semantico di interpretazione, fuorviante di una delle parole test, mentre rimane persistentemente attivo nell'emisfero destro dovuto a un'ampia attivazione semantica. Comunque questa attivazione nell'emisfero destro molto raramente raggiunge il livello della consapevolezza perché è debole, diffusa e probabilmente soppressa dall'elaborazione più forte, anche se ingannevole, dell'emisfero sinistro. Spesso c'è un'attivazione della corteccia parietale posteriore destra prima dell'insight che può essere associata con soluzioni inconsce riguardo l'elaborazione. Questa frequenza alfa molto forte viene osservata nell'area temporale destra poco prima della presentazione di indizi e indica un'inibizione dell'area temporale destra che viene associata all'integrazione di informazioni semantiche o lessicali distanti. Abbiamo anche notato una banda di frequenza teta che può essere associata con l'aumentare della ricerca nello spazio della memoria per una soluzione possibile. Lo sviluppo dell'insight in una relazione di counseling. Dalla relazione offerta alla National Conference of Social Work da Carl Rogers nel 1944. Quando si ha a che fare con clienti adolescenti e adulti, una delle domande con le quali si deve confrontare l'operatore, che sia psicologo, psichiatra o counselor, è: come può questo individuo giungere a una reale comprensione di se stesso? È riconosciuto che una volta che un individuo comprende genuinamente il suo comportamento e accetta questa comprensione, è in grado di adottare un controllo più realistico e soddisfacente delle sue azioni e molto probabilmente è in grado di non ferire gli altri per avere delle gratificazioni e in generale può diventare più maturo. Ma come si raggiunge questa meta? Chiamiamo generalmente questa comprensione del sé insight. Generalmente siamo in accordo che il raggiungimento dell'insight è la chiave di volta del processo terapeutico. Sia che si abbia a che fare con uno studente disadattato, con un matrimonio che sta scivolando verso il fallimento o una nevrosi da guerra, gli ingredienti essenziali dell'esperienza terapeutica sembrano essere gli stessi. Per prima c'è l'esperienza del rilascio, lo sfogo di sensazioni, lo sciogliersi di repressioni, l'alleggerirsi di sensi di colpa, il diminuire delle tensioni. In seguito, se occorre fare progressi, c'è la comprensione del sé, l'accettazione dei propri impulsi, la percezione delle relazioni, che classifichiamo con il termine insight. Poi, da questa visione più accurata della vita interiore, da questa nuova comprensione della rete e delle modifiche personali, arrivano nuovi piani, nuove scelte, nuovi e più soddisfacenti modi di incontrare le realtà con le quali l'individuo si deve confrontare. Ma ognuno di questi passi è essenziale. E nessuno può accadere senza l'altro. per raggiungere l'insight ed è cruciale che metta molta attenzione più di quella che ha ricevuto in passato. Nel counseling, nella ricerca sul counseling che viene portata avanti nella Ohio State University, stiamo gradualmente accumulando più informazioni su questo aspetto importante della psicoterapia. Stiamo scoprendo che le relazioni di counseling governate da un punto di vista non direttivo, gli insight significativi si sviluppano con una spontaneità e un vigore che sono stupefacenti. Siamo sempre più convinti, anche se l'evidenza della ricerca è ancora scarsa, che questo insight spontaneo non è una caratteristica di altri approcci di counseling. Pensiamo che le procedure direttive, che sono caratteristiche di tanta assistenza educazionale, non producono insight di questa qualità. L'evidenza ci porterebbe alla conclusione che l'insight spontaneo è un accadimento raro all'interno degli approcci più interpretativi come la psicanalisi. Di conseguenza sembra valere la pena di presentare esempi e evidenza di ricerca che riguardano il raggiungimento della autocomprensione. L'insight, com'è, in via di definizione attraverso la nostra esperienza, pratica e le scoperte della ricerca implica elementi come: primo, un'accettazione dei propri impulsi e abitudini, buoni o cattivi che siano, includendo anche attitudini che sono state represse nel passato. 2. Una comprensione dei propri schemi comportamentali, la percezione di nuove relazioni. 3. Una percezione fresca nella realtà, resa possibile dall'accettazione e comprensione del sé. 4. Il progredire di modi nuovi che siano più soddisfacenti, all'interno dei quali il sé può conciliarsi con la realtà. Insight, vipassana e meditazione. Vipassana è un termine pali che ha il prefisso sanscrito vi e la radice verbale pas. Viene spesso tradotto come insight o visione chiara, anche se il prefisso in può essere fuorviante. Vi nelle lingue indo-ariane è equivalente al latino dis. Il vi in vipassana può significare quindi vedere dentro, vedere attraverso o vedere in un modo speciale. Altrimenti il vi può funzionare come un intensivo e quindi vipassana può significare vedere profondamente. Un sinonimo per vipassana è pakaka, in sanscrito pratyaska, davanti agli occhi, che si riferisce alla percezione esperienziale diretta. Il tipo di visione denotato da vipassana è quello della percezione diretta, opposto alla conoscenza derivata dal ragionare e dall'argomentare. In tibetano vipassana è nyantong. In termini yang significa più alto, superiore, più grande. Il termine tong è vista o vedere. Così nyantong può essere tradotto come il vedere superiore, la grande visione o la saggezza suprema. Questo può essere interpretato come una maniera superiore di vedere e anche un vedere ciò che la natura è essenziale. La sua natura è lucidità e chiarezza nella mente. Henepola Guratarana, monaco buddista Theravada, ha definito vipassana come guardare un qualcosa con chiarezza e precisione, vedendo ogni componente come distinto e separato, forando attraverso tutto il modo di percepire la realtà più fondamentale delle cose. Nella tradizione buddista vipassana o vipassiana vuol dire insight nella vera natura delle cose. È anche una delle tecniche di meditazione più antiche del mondo, introdotta da Gautama il Buddha, e spesso viene chiamata la insight meditation. Spesso è anche uno dei due poli della meditazione. L'altro polo è Samatha. Samatha è una preparazione per Vipassana, pacifica la mente e rafforza la focalizzazione, così da permettere il lavoro dell'insight. Nella pratica buddista si dice, mentre Samatha può calmare la mente, solo l'insight può rivelare come la mente sia disturbata. E ciò porta a prajna, o ajnana, che vuol dire conoscenza e saggezza. Una citazione da Almas. Proviamo ad identificare che cosa sia questa cosa, se c'è un qualcosa, dei momenti di insight che vi dà quella convinzione, quella certezza, un qualcosa che fa in modo che l'insight abbia più verità di una percezione ordinaria del vostro stato. Nell'esperienza dell'insight sembra essere presente un senso di libertà che nell'esperienza di percezione ordinaria del vostro stato. Non sentite anche un senso di espansione, di elevazione o di soddisfazione? Generalmente un insight consta di due cose. Il contenuto dell'insight è un qualcosa d'altro, l'energia presente nell'insight che vi offre un senso di certezza e di espansione, e l'insight porta a un tipo di vicinanza molto intima con voi stessi. Una citazione da Osho. La meditazione è un insight. La meditazione arriva quando hai guardato in tutte le ragioni e hai trovato che mancava qualche cosa. Quando sei passato attraverso tutte le ragioni e ne hai visto la falsità. E hai visto che tutte le ragioni non ti portano da nessuna parte, che continui a girare in cerchio rimanendo lo stesso. Le ragioni ti guidano e ti portano alla pazzia, creando nuovi desideri, ma niente viene mai conquistato. Quando hai visto questo, quando hai guardato nella tua vita e hai visto i fallimenti delle ragioni, perché nessun motivo ha mai un successo, nessuna ragione ha mai portato benedizione a nessuno. Le ragioni promettono e basta. Una ragione fallisce e un'altra ragione arriva, con una nuova promessa, e tu vieni ingannato un'altra volta. Poi un giorno diventi consapevole all'improvviso. All'improvviso vedi, e questo vedere è l'inizio della meditazione. Non ci sono ragioni nella meditazione. Se sei in meditazione per qualcosa, allora ti stai concentrando, non stai meditando. Allora sei ancora nel mondo. La tua mente è ancora interessata alle cose triviali e a buon mercato. Allora sei mondano. Anche se mediti per raggiungere il nirvana, sei mondano. Perché la meditazione non ha mete. La meditazione è un insight, che tutte le mete sono false. La meditazione è la comprensione che i desideri non portano da nessuna parte. Estratto da una seduta di counseling. Il cliente è una donna di mezza età. Cliente, è un momento nel quale ho difficoltà con il lavoro, non sono chiara. È un momento di transizione e vedo confusione. Non ho niente che arrivi dall'esterno. Il lavoro non va bene, ho abbassato i prezzi, ma mi dispiace. Mi sento di svendere. Counselor, senti di svendere. Cliente, sento di svendere una qualità e mi sono messa a livello di tutti gli altri. Sono stufa di vivere così. Tanta, troppa fatica, ma questo posto è anche l'unica cosa che ho. Questo posto mi ha protetto. Counselor, Cliente, mi viene da piangere. Counselor, senti che ti viene da piangere. Cliente, sì, piango. Non sono brava abbastanza. Piange. Non sono stata capace di usare al meglio questo posto. È forte, ho un fallimento dentro. Counselor, Cliente, piangendo. Mi è difficile lasciare andare anche il fallimento. Non so quale strada prendere. Non mi sono mai sentita così. Counselor, non ti sei mai sentita così. Cliente, sì, mi sento fallita. Non riesco a far di meglio. Svendo, fallisco e mi do la colpa e mi accuso. Ma se mi guardo dentro, in realtà voglio fare un qualcosa d'altro. Counselor, sì, vuoi fare qualcosa d'altro. Cliente, mi ci vuole del tempo per fare qualcosa d'altro. Tiro avanti per un po' così com'è, però mi sento sminuita. Una sensazione di essere nel vuoto. Ok, vado avanti. Magari è solo un momento, ma è frustrante. Counselor, è un momento frustrante. Cliente, sì, ho messo tanta energia qui. Ci ho messo il meglio di me. Ma se non sono furba o sgamata non funziona. Io non sono brava a promuovermi. Counselor, senti che devi essere tu a imparare a essere furba e sgamata. Cliente, non è nella mia natura. Ma adesso devo tirar fuori le armi, mi sento disarmata. Piange. Counselor, ti senti disarmata? Cliente, sì. Dovrei avere una modalità che il mondo usa, ma non sono capace. Oh, non sapevo che avrei pianto così tanto, ma è così. Io da sola non ce la faccio più, ma non so a chi chiedere aiuto. E comunque sono stufa di vivere qui, è troppo duro. Non avevo mai provato questa sensazione prima. Prima c'era un filo conduttore, adesso non lo trovo più. Ho dualità dentro. Che casino. Counselor, non sai se restare e non ce la fai più a mettere energia da sola. Cliente, esatto. E io ci metto energia tutti i giorni. È che tutto è molto strano. Ce l'ho fatta da sola per 10 anni. Counselor, Cliente, voglio uscire di qui e fare. Ma mi spaventa perché fuori di qui non c'è niente. Mi sento un po' persa, non trovo la matassa. Counselor, non trovi il modo di dipanare la matassa. Cliente, sì, ma non so come farlo. È un momento forte, senza chiarezza, e ci sono anche le paure. Non sono abbastanza forte e razionale. Sono stata forte. No, lo sono tuttora. Il viso si illumina e ride. Certo che lo sono, ma mi piacerebbe sapere qual è la direzione per me adesso. Counselor, Cliente, voglio andare verso questo nuovo lavoro con la gente, ma non so come arrivarci. No, non è vero, è già dentro di me, lo so, lo sento. Sì, comincio a sentire una direzione adesso. Non riesco ancora a rilassarmi, ma sono forte in una direzione. Oddio quanto piango. Mi sento anche angosciata. È la prima volta che mi sento così sola davanti a un problema. Counselor, ah, è la prima volta che ti senti di essere sola davanti a un problema? Cliente, beh, non è vero. È successo altre volte e ce l'ho sempre fatta. È faticoso, faticosissimo. Ma so che ce la posso fare, anche se sono da sola questa volta. E sono molto sola. Counselor, Cliente, piangendo. Quanto fa male, tanto male. Non ho amici e amici attorno. Oddio, quanto piango. Counselor, sì, piangi. Cliente, io ci sono per gli altri con tutto il cuore, ma nessuno lo fa con me. Quando sono io ad avere bisogno non c'è nessuno. Io appena posso dare qualcosa la do. Io comunque ho tanto dentro, non sono un fallimento. È solo che c'è nato un grande cambiamento e non so ancora come muovermi. Ma sono forte e non sono un fallimento. Counselor, mi sembra di sentire che un qualcosa dentro di te si è risvegliato e vuole manifestarsi. Cliente, sì, è come un qualcosa dentro di me è nato, io non so come crescerlo, è così nuovo, è quasi disarmante. Counselor, qualcosa di nuovo è nato dentro. Cliente, sì, è vero, e voglio tagliare con il vecchio, non so ancora come farlo. Counselor, Cliente, sì, forse sono ancora un po' piccolo in certi aspetti, ma posso cambiare. Sorride, il viso si rilassa e si illumina. Voglio mettermi in un posto dove c'è qualcuno che mi caga. Voglio sostanza. Counselor, vuoi sostanza? Cliente, sì. Voglio sostanza e sostegno perché offro queste cose agli altri. Sì. Risata aperta. E voglio anche essere più compassionevole con me stessa. Me lo merito. Sai una cosa? Non mi ricordo neanche l'ultima volta che ho chiesto aiuto. Counselor, ah, non ti ricordi? Cliente, beh, in realtà ho chiesto aiuto ieri. Era uno scambio però. Counselor, ieri hai chiesto aiuto. Cliente, anche al padre di mio figlio non chiedo mai aiuto. Sì, è vero, devo farlo, ma non so se me lo dà. Counselor, sto suggerendo solo una possibilità. Cliente, è vero, è umano chiedere aiuto. Io invece fino adesso ho preso tutto su di me, mi sono sovraccaricata di tutto. Counselor, sì. Cliente, adesso provo a mettere fuori il bisogno di aiuto, così mostro che sono forte ma anche vulnerabile. E se chiedo non perdo la mia forza. È che c'è tanta roba. Counselor, c'è tanta roba sul fuoco. Cliente, sì, è come se fosse un barbecue con tanti cibi sopra e ognuno ha il suo tempo di cottura. Counselor, sì, c'è tanta roba sul fuoco. Cliente, sì, mi piace questa immagine. Sorride. Mi piace questa immagine di un grande barbecue come quelli australiani, con verdure, carne e pesce. Ci sono tante cose sul fuoco, con tempi diversi di cottura. Io devo spostare la mia attenzione su varie cose perché non voglio che qualcosa si bruci. Questa immagine del barbecue mi rilassa. Counselor, sì, c'è tanta roba sul fuoco. Cliente, eh sì, e tra un po' sarà cotta. Grande sorriso. Il momento aha, un insight nel nulla. Spesso quando un momento di satori accade, il nostro pensare si ferma e diventiamo intensamente presenti. Alcune volte c'è un'ondata di energia che spesso è percepita come un movimento esilarante o di ispirazione di pace profonda. Certe volte dobbiamo muoverci fisicamente, correre o danzare o saltare. Archimede, per cui il termine Eureka è diventato famoso, si ci abbia corso per le strade di Siracusa, nudo, urlando Eureka, Eureka, che appunto significa l'ho trovato, l'ho trovato. Non tutti i momenti di Satori sono così illustri. Infatti la maggior parte sembrano essere piuttosto ordinari e hanno uno scoppio di energia che quasi passa inosservato. Comunque, quando accade un momento aha, qualcosa dentro ha uno spostamento e la mente non ritorna più al suo stato originario. Un insight improvviso, un insight nel nulla, un momento aha, intravedere magari per pochi momenti effimeri che sono oltre la mente, nei quali la mente smette di funzionare e noi facciamo l'esperienza di una grande calma o di una sensazione di vuoto. Satori in termini psicologici è un oltre i confini dell'io. Da un punto di vista logico è scorgere la sintesi dell'affermazione e della negazione. In termini metafisici è afferrare intuitivamente che l'essere è il divenire e il divenire è l'essere. Da Suzuki, introduzione al libro Lo Zen e il tiro con l'arco. Epifania, un altro modo di chiamare l'insight. Le epifanie sono i momenti più delicati e evanescenti. James Joyce. Le epifanie sono doni incredibili, rivelano la nostra saggezza più vasta e molte verità universali. Epifania, dal greco epifaneia, significa straordinaria apparizione o manifestazione, e originariamente riferita a un insight attraverso il divino. Epifania ha molti significati: una padronanza intuitiva della realtà, una scoperta illuminante, una realizzazione o annizione, una rivelazione, un insight, oppure semplicemente un momento di grande improvvisa realizzazione riguardo alla vita che è sempre in cambiamento. In termini più generali, l'epifania religiosa viene usata quando una persona realizza la sua fede o quando si convince che un evento, un accadimento sia stato causato da una divinità. Ad esempio, nell'induismo, un'epifania sarebbe la realizzazione di Arjuna, che è Krishna, che è l'incarnazione di Dio che lo serve come auriga nel Bhagavad Gita, rappresenti la realtà dell'universo. Il termine indù per epifania sarebbe Bodhodaya, da sanscrito Bodha, che significa saggezza, e Udaya, che significa crescente. Nel buddismo il termine si riferisce al Buddha, che finalmente realizza la natura dell'universo e quindi raggiunge il nirvana. Anche il termine Zen Kensho deriva dallo stesso momento, riferendosi all'assistere o alla realizzazione di un koan. Un'epifania è una realizzazione, un'apertura, un portale verso il divino. Accade quando la mente, il corpo, il cuore e l'anima mettono a fuoco e vedono una cosa vecchia in un modo nuovo, con la meraviglia e la resilienza dello spirito umano. Un'esplosione travolgente di luce che sembra possa cambiare la vita fino a tutte le cellule del corpo. Un'esperienza drammatica, cristallina, inzuppata di luce. La verità è dentro di noi, non le occorre essere stimolata dalle cose esterne, anche se così pensi. C'è un centro intimo in tutti noi dove la verità dimora in pienezza e attorno, muro dopo muro, la carne crassa la cerchia. Questa percezione cara, perfetta, che è la verità, è una maglia scarnale, sconcertante e snaturante. La avvolge e fa tutti gli errori, e li conoscere consiste piuttosto all'aprire un varco dal quale lo splendore imprigionato possa fuggire, piuttosto che nel fare entrare la luce che si crede non ci sia. Robert Browning, tratto da Paracelsus. E adesso immagina di cercare un diamante in una stanza molto grande e buia. Forse nella stanza c'è un interruttore per la luce, ma né il diamante né l'interruttore della luce sono messi dove si immagina possano essere. Che fare? Crediamo che le persone a cui si chiede di risolvere problemi da insight probabilmente si devono confrontare con la stessa incombenza. Nei problemi da insight, l'interruttore della luce è un modo particolare di guardare il problema, una rappresentazione critica che rende apparente la natura della soluzione. La maggior parte dei problemi da insight sono difficili perché il soluttore è al buio riguardo alla rappresentazione critica. Diversamente ai problemi da routine, per i quali l'esperienza precedente è di solito molto utile per arrivare a una soluzione rapida, i problemi da insight hanno la proprietà secondo la quale l'esperienza precedente inganna piuttosto che aiutare. Nonostante questi ostacoli, la maggior parte delle persone sono in grado di risolvere i problemi da insight in qualche modo con gradi diversi di efficacia. Crediamo che sia possibile raggiungere un insight all'interno del dominio di un particolare problema. Anzi, sosteniamo che il processo del raggiungimento di un insight possa essere visto come una ricerca, e che la performance sui problemi da insight possa essere predetta secondo la disponibilità delle fonti di ricerca. Per sviluppare alcune intuizioni riguardo alla nostra affermazione, prendi in considerazione alcune delle possibili azioni disponibili al nostro ricercatore di diamanti in questa stanza buia. Un approccio potrebbe essere di esplorare la stanza a caso, sperando di andare a sbattere contro l'interruttore della luce o il diamante. Analogamente, la chance sembra avere un ruolo in grande numero di insight scientifici, per esempio la scoperta dei raggi X o la vulcanizzazione della gomma o la penicillina. Comunque, sia i diamanti che gli insights sarebbero ancora più rari se la loro scoperta dipendesse solo dalla chance. Una strategia migliore sarebbe restringere la ricerca del diamante nell'area più promettente della stanza, oppure si potrebbe cercare l'interruttore della luce piuttosto del diamante, ragionando che l'interruttore della luce dovrebbe essere più facile trovare e che la luce renderebbe visibile il luogo dove è il diamante. Entrambi gli approcci riconoscono che la grandezza della stanza, che cercano di sfruttare al massimo le chance di trovare il diamante, limitando o guidando la ricerca. Allo stesso modo, noi crediamo che si possano risolvere i problemi da insight limitando la ricerca. Comprendere un insight ha a che fare con comprendere i modi con i quali le persone limitano la propria ricerca.